Astronauticast. Astronauticast, stagione 17, episodio 27. Bentornati a questa nuova puntata. Oggi è il 25 aprile 2024. Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Oggi siamo in configurazione Dragon, direi, quindi insieme a me, Veronica da Verona, che ritorna ai microfoni e vi saluta, troviamo da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Da Padova.
Da Padova vi saluta Matto.
E dall'Unione Terre d'Argine.
Dall'Unione Terre d'Argine Riccardo Rossi. Quindi avete visto, abbiamo rimesso la Gemini e il Titan in garage finalmente.
Allora, vediamo un po' di cosa parliamo in questa puntata. C'è qualche notiziola. Per esempio, Paolo ci racconterà di una missione robotica che stava rischiando di subire dei tagli importanti a causa dei tagli del budget NASA e invece è stata confermata. Di che missione si tratta, Paolo?
Sì, la NASA proprio il 16 di aprile, pochi giorni fa, il 16 di aprile del 2024, ha confermato il proseguimento di questa missione chiamata Dragonfly, per inviare una sonda robotica sulla superficie di Titano. Si tratta di una sonda robotica particolare, nel senso che sarà un laboratorio volante, un laboratorio scientifico volante, che volerà nell'atmosfera della Luna Titano. Titano è la luna più grande del sistema di Saturno, che si sposterà volando nell'atmosfera di Titano, atterrando in luoghi diversi e studiando luoghi diversi. E diventerà, dopo Ingenuity su Marte, il secondo veicolo a volare nell'atmosfera di un corpo planetario. E volerà in modo simile, nel senso che Dragonfly è concepito come un quadricottero, cioè un drone elicottero con quattro coppie di eliche, e avrà le dimensioni di una piccola automobile. E il fatto importante di questa notizia è che la NASA ha confermato il proseguimento dello sviluppo, sia della progettazione finale sia della realizzazione poi vera e propria, che peraltro era già in corso presso l'Applied Physics Laboratory della Johns Hopkins University a Laurel nel Maryland, che è l'istituzione scientifica che cura la realizzazione e poi la gestione, curerà la gestione di questa missione. L'importanza di questa notizia ve l'ha accennata prima Veronica, cioè era in forza questa missione, visti i pesanti tagli che ha subito recentemente il bilancio NASA. Si temevano appunto tagli sostanziali che avrebbero compromesso lo sviluppo di questa missione. In realtà l'unica conseguenza è stata lo spostamento di un anno della data di lancio dal 2027 al luglio del 2028. In totale, per l'esercizio 2025 sono stati stanziati per la NASA 2,73 miliardi per l'esplorazione planetaria, una voce di spesa che comprende anche la missione Dragonfly, che alla fine della realizzazione, a fronte di una previsione di un costo di $1 miliardo, costerà almeno $3,35 miliardi. L'aumento di costi è dovuto a una serie di fattori, tra cui non solo lo slittamento e le difficoltà di bilancio, ma anche le difficoltà riscontrate negli anni scorsi di approvvigionamento di parti per la costruzione di questa sonda, dovuta alla pandemia, quindi ai problemi logistici causati dalla pandemia. Questa missione era stata approvata nel 2019. Dicevo una missione di una sonda volante, ma in realtà il confronto con Ingenuity è un po' fuorviante, nel senso che mentre l'obiettivo di Ingenuity era proprio quello di volare, cioè Ingenuity è stato un dimostratore tecnologico di drone, cioè di velivolo nell'atmosfera di Marte, Dragonfly invece è concepito come un laboratorio scientifico volante, cioè un laboratorio che potrà anche spostarsi sulla superficie per visitare zone diverse, quindi farà dei trasferimenti da un luogo all'altro più che utilizzare il volo come occasione di studio, anche se sicuramente utilizzerà i suoi sensori di bordo per raccogliere dati scientifici oltre che per la navigazione. E arriverà sulla superficie di Titano in maniera realmente spettacolare, cioè una volta entrato nell'atmosfera di Titano, protetto dal guscio protettivo per il rientro nell'atmosfera, appeso a un paracadute, si staccherà la parte inferiore del guscio, liberando la sonda Dragonfly, che dovrà iniziare subito a volare, cioè avviare subito le eliche del quadricottero per raggiungere in volo la superficie e posarsi sulla superficie. Quindi dovrà iniziare subito a volare appena arrivata nell'atmosfera di Titano, che è un po' l'equivalente di buttare una persona che non sa nuotare in acqua per farla imparare a nuotare. Quindi si possono avere solo due casi: o impara a nuotare o a volare nel caso di Dragonfly subito, oppure sulla superficie di Titano ci ritroveremo un mucchio di frammenti di rottami sulla superficie, ma insomma è progettata in modo che possa sopravvivere a questo lancio iniziale dalla sonda che scende con il paracadute. Una volta arrivata sulla superficie sarà dotata di un generatore termoelettrico a radioisotopi per la produzione di energia elettrica e per il riscaldamento della sonda, perché ricordiamoci che Titano è una luna di Saturno, si trova nella parte esterna del sistema solare, dove la temperatura sulla superficie di Titano è di 180 gradi sopra lo zero, quindi serve un sistema di riscaldamento non soltanto durante la notte ma durante il giorno. Peraltro il giorno su Titano dura 16 giorni terrestri, quindi 8 giorni di notte e 8 giorni di dì. Durante la notte la sonda svolgerà un'attività ridotta, facendo soltanto alcuni rilevamenti, come per esempio la raccolta di fotografie illuminate del suolo illuminato da luci a LED, passerà il tempo soprattutto a ricaricare le batterie, che serviranno durante il dì per non solo l'attività del laboratorio, per il funzionamento del laboratorio scientifico, ma anche per le fasi di trasferimento in volo da una zona all'altra della superficie. In questi casi Dragonfly avrà un'autonomia di volo di 30 minuti, durante i quali potrà raggiungere una quota massima di 4.000 metri, quindi più o meno come un piccolo aereo da turismo qui sulla Terra, e volare fino a una distanza di 10 miglia, quindi circa 16-18 chilometri, volando a una velocità massima di 10 metri al secondo, cioè circa 36 km orari, quindi capacità di volo e prestazioni considerevolmente maggiori di quelle che ha avuto Ingenuity su Marte, che si è sollevato fino a una quota di 30 metri dal suolo e spostandosi di poche centinaia di metri alla volta. Chiedo intanto alla regia di abbassare un po' il volume, perché altrimenti non capisco niente. E, dicevo, questi trasferimenti verranno utilizzati soprattutto per spostarsi da un luogo di interesse scientifico a un altro. E proprio nell'interesse scientifico sta l'obiettivo della missione, cioè Titano, questa luna di Saturno, che è un oggetto, un corpo planetario di interesse scientifico straordinario. L'interesse degli astronomi iniziò negli anni 60 del XX secolo, quando le osservazioni spettroscopiche rilevarono la presenza di metano nell'atmosfera, che fece saltare sulla sedia gli astronomi, perché gli astronomi pensavano che questo metano fosse di origine biologica, fosse prodotto da esseri viventi. L'esplorazione poi spaziale di Titano, soprattutto con la sonda Cassini-Huygens a partire dal 2004, ha rilevato che buona parte di questo metano non è di origine biologica, ma è comunque un oggetto interessantissimo, innanzitutto per la presenza di una complessa chimica del carbonio, poi per la presenza di grandi corpi d'acqua liquidi, non di acqua, scusate, dei corpi liquidi di grandi dimensioni, delle dimensioni di laghi o di mari. Sono soprattutto laghi di idrocarburi, metano ed etano. Poi c'è ghiaccio, molto ghiaccio sulla superficie e sotto la superficie di Titano. E poi per periodi brevi può esserci anche acqua liquida in superficie, può trovarsi acqua liquida. Quindi questi sono tutti ingredienti fondamentali per la chimica della vita, che anche se non ci diranno, anche se le osservazioni scientifiche, le misure scientifiche di Dragonfly non ci diranno, non ci rileveranno la presenza di vita nel presente o nel passato di Titano, sicuramente ci daranno informazioni nei processi chimici che possono portare alla vita, quindi nel brodo primordiale, sul brodo primordiale che può avere dato origine alla vita qui sulla Terra. Quindi Titano è sempre stato considerato dagli anni 60 del Novecento un oggetto fondamentale da studiare nel sistema solare per capire la nostra Terra e per capire il fenomeno unico, per quanto ne sappiamo adesso, della vita nell'universo, almeno un unico esempio che conosciamo. Dragonfly sarà dotato di un corredo di strumenti scientifici, di questo oggetto grande quanto una piccola automobile, che si sposterà in volo, ma le condizioni di navigazione sulla superficie di Titano sono molto diverse da quelle non solo sulla superficie terrestre, ma anche su quella di Marte, dove ha volato Ingenuity. Intanto c'è un vantaggio, perché a causa della ridotta gravità di Titano e della densità dell'atmosfera di Titano, a parità di massa di un oggetto da far sollevare in volo, su Titano serve 40 volte meno energia di quella che serve per lo stesso oggetto sulla Terra. Quindi è molto facile volare su Titano. Se un astronauta potesse arrivare sulla superficie di Titano portandosi delle ali simili a quelle pensate da Leonardo, potrebbe sollevarsi in volo abbastanza facilmente dalla superficie sbattendo queste ali, proprio per la ridotta gravità e per la densità dell'atmosfera di Titano. Titano è l'unica luna del sistema solare ad avere un'atmosfera più densa di quella terrestre. È anche una luna di dimensioni considerevoli. È una luna perché orbita intorno a un corpo principale, cioè Saturno, ma come dimensioni è un corpo ragguardevole, più grande del pianeta Mercurio. E Titano ha un diametro di 5.150 km circa, quindi è la seconda luna più grande del sistema solare. La più grande invece è Ganimede, la luna principale di Giove. Questi sono i lati positivi del volo su Titano. I lati negativi sono appunto la grande densità, e spessore e complessità dell'atmosfera, perché c'è una nebbia abbastanza fitta, una foschia più che una nebbia abbastanza fitta nell'atmosfera di Titano, e nelle prime migliaia di metri di quota di altitudine al di sopra della superficie è difficile vedere il suolo, anche se a grandi linee si riconoscono i dettagli principali, sollevandosi molto di alcune migliaia di metri sopra la superficie. Quindi il sistema di navigazione di Dragonfly, che avrà anche una componente ottica, cioè di osservazione visiva, non potrà contare molto sull'osservazione nelle bande del visibile, nelle bande ottiche, ma dovrà utilizzare soprattutto le bande dell'infrarosso. Su Titano, per orientarsi, per esempio, non si può utilizzare direttamente il sole, che non è osservabile nelle frequenze del visibile, ma dovrebbe essere rilevabile invece nelle frequenze dell'infrarosso. Il cielo su Titano, su qualunque luogo della superficie, è sempre coperto, quindi i meteorologi di Titano tutti i giorni emettono sempre lo stesso bollettino, coperto, molto nuvoloso, quindi perennemente da milioni di anni il bollettino meteorologico su Titano è più o meno lo stesso. Ma è comunque un luogo interessante anche dal punto di vista paesaggistico, perché la grande presenza nel passato e nel presente di questo oggetto di masse liquide, anche di idrocarburi, ha scavato, modellato la superficie, dandole un aspetto quasi terrestre, con corpi di fiumi, con laghi, con delta di questi fiumi, e quindi sarà anche suggestiva da osservare dall'alto, quindi durante questi spostamenti da un punto di osservazione a un altro. Lancio di Dragonfly, abbiamo detto, attualmente previsto non prima di luglio del 2028. In queste condizioni arrivo su Titano nel 2034. Questa sarà una missione diretta, senza assistenza gravitazionale di Giove o di altri pianeti, e l'arrivo sarà anche diretto, quindi la sonda non entrerà in orbita intorno a Titano, e una volta entrata nell'atmosfera inizierà quella delicata operazione a cui accennavo di freno, di diminuzione della velocità, di frenatura nell'atmosfera, di apertura del paracadute, di sgancio della parte inferiore del guscio e poi di liberazione della sonda per l'avvio immediato delle eliche del quadricottero per posarsi subito sulla superficie. Questa Dragonfly è una di quelle missioni da noccioline, cioè da assistere, da seguire come se fosse un film avvincente, con una serie di fasi spettacolari a cominciare proprio dall'arrivo e poi dalle fasi successive, quindi degli spostamenti e dalla raccolta di dati scientifici. Quindi appuntamento per ora a luglio del 2028 e preparate le noccioline.
Assolutamente sì, non vedo l'ora che arrivi questa missione. Peccato per il fatto che avremo poche foto, se non nessuna, come dicevi.
Però qualcosa si vede. Huygens, durante la discesa nel 2004, la sonda, sì. Huygens ha raccolto anche delle immagini suggestive, per quanto a bassa risoluzione, durante la discesa.
Però, come diceva Valerie, non essendoci una orbiter, perché questa missione è particolare anche per il fatto che non ha altre sonde di supporto, quindi non ha un orbiter attorno a Titano e non ha nemmeno nulla attorno a Saturno, cioè non passa, va diretta su Titano.
Dovrà fare tutta da sola.
Tutto da solo, esatto, e quindi non avendo un orbiter non ha nemmeno un relay verso Terra, quindi magari la velocità di dati sarà molto lenta.
Ma non solo, ma anche le circostanze geometriche di visibilità della Terra, perché dicevamo che Titano orbita intorno a Saturno, mi pare che abbia una rotazione sincrona, lo chiedo a matto di confermare se Titano ha una rotazione
Ta-da-da.
asincrona. Comunque, per le circostanze di meccanica orbitale, non sempre il luogo di atterraggio potrebbe essere in vista delle stazioni di ascolto alla Terra. Quindi, a parte la velocità di trasmissione, bassa, ci saranno anche delle circostanze geometriche che non sempre consentiranno la ricezione o la trasmissione di dati. È sincrona?
Una veloce ricerca su Google mi dice che è in blocco mareale con Saturno, Titano, quindi
È
è
sincrono.
asincrono.
Quindi questo significa che Titano, come la nostra Luna, rivolge sempre la stessa faccia a Saturno. E per cui niente, sì, sicuramente le circostanze di visibilità e di ricezione dei dati dalla sonda saranno minori di quanto si avrebbe con un orbiter, ma queste immagini quindi saranno ancora più desiderate.
Scusate, nel frattempo sto facendo una ricerca veloce. Sappiamo quanto tempo impiegano i dati per arrivare su Titano e cioè tornare soprattutto da Titano?
Sì, mi pare un paio d'ore.
Ah, beh, però dai, pensavo
Tempo
peggio.
luce.
Pensavo
E
peggio.
perché Saturno, è a 10 unità astronomiche dalla Terra, quindi, se non ricordo male, una dozzina di miliardi di chilometri di distanza. E alla distanza di Saturno, oltretutto il Sole, per complicare le difficoltà per complicare la visibilità da parte di Dragonfly a fini di navigazione, è 10 volte più piccolo che sulla Terra e per quanto riguarda invece le difficoltà termiche, la quantità di luce che arriva su Titano è un centinaio di volte inferiore. Quindi difficoltà di visibilità, non tanto termiche.
Mamma mia, che missione, rischiosa e super interessante. Invece io vi volevo parlare di alcune missioni, però molto più vicine, molto più tranquille, che avverranno relativamente a breve, cioè quelle sulla Luna, cioè le missioni Artemis. In particolare, è notizia di questa settimana che la NASA ha scelto tra 9 aziende selezionate 3 che dovranno costruire dei rover. I rover, quindi cioè gli astronauti lunari che andranno sulla Luna in futuro, quelli con le missioni Artemis, dovranno utilizzare anch'essi dei rover così come hanno fatto quelli delle missioni Apollo. Ovviamente saranno rover un pochino più tecnologici, un pochino meno grezzi rispetto a quelli delle missioni Apollo. Però NASA vorrebbe questa volta 2 tipi di rover, quelli non pressurizzati, quindi quelli aperti, così come appunto le missioni Apollo che si possono guidare con una tuta spaziale, e anche almeno un tipo di rover pressurizzato, un rover più grande che potrà avere maggiore autonomia e dove si può abitare anche, potrà fare sia da casa che da mezzo di trasporto che da laboratorio. Per quanto riguarda il rover pressurizzato, NASA stava già studiando, già una ventina d'anni fa, nell'ambito del programma Constellation, stava già studiando dei rover pressurizzati. Poi, programma Constellation, sappiamo che fine ha fatto, e i rover che erano stati studiati all'epoca non vengono considerati. Invece, c'è un contratto aperto con JAXA, fra NASA e JAXA, affinché la JAXA insieme alla Toyota costruiscano questo tipo di rover, quindi un rover pressurizzato. Lo scorso 10 aprile a Washington è stato presentato questo accordo e già un rendering di quello che potrebbe essere questo nuovo rover. La JAXA che lo costruirà cosa vuole in cambio? Non soldi, ma opere di bene, cioè vuole che 2 astronauti giapponesi voleranno a bordo delle missioni Artemis, quelle che vedranno l'allunaggio di astronauti. Quindi è molto probabile che vedremo degli astronauti giapponesi sulla Luna prima degli astronauti europei, anche prima dell'arrivo di questo rover, perché comunque se il contratto è già in mano a JAXA, il rover non c'è bisogno che arrivi fra le prime missioni, infatti è previsto che arrivi per la missione Artemis 7 nel 2031, ma le prime missioni di allunaggio avverranno prima, quindi vedremo, cioè, se vedremo degli astronauti giapponesi a bordo sulla superficie lunare anche prima degli europei, sapremo perché c'è questo contratto di mezzo. Questo appunto sarà un rover che fa da casa, da mezzo di trasporto, da laboratorio, tutto in uno, quindi è una specie di stazione spaziale internazionale, ma sulle ruote e sulla superficie della Luna. È lungo 6 metri, e almeno questo primo progetto, potrà ospitare astronauti a bordo per una durata di 30 giorni, e qui avremo i dettagli ovviamente molto più avanti, cioè 30 giorni cosa significa? Che dopo questi 30 giorni dovrà essere in qualche modo ripristinato, sarà abbandonato, ancora non ci sono dettagli di questo genere, quindi vedremo insomma più avanti. Per l'energia si avvale sia di pannelli fotovoltaici per i 14 giorni terrestri, quindi il dì lunare in cui c'è la luce, sia di cella combustibile, quindi che non utilizza la luce solare, quindi quando c'è la notte comunque potrà funzionare lo stesso. E come mezzo di trasporto invece ha un suo sistema per individuare gli ostacoli e può essere manovrato da remoto, quindi non è necessario che ci sia la presenza umana 24/7 a bordo di questo rover, magari dal Gateway potranno comandarlo per farlo andare in determinate zone e fare degli esperimenti, probabilmente avrà, vedete che dietro ha anche un braccino robotico, probabilmente potrà fare esperimenti anche da solo. Quindi abbiamo detto questo Artemis 7 2031 per i piani attuali, poi in realtà vedremo. Questo è il rover pressurizzato. Quelli invece non pressurizzati sono quelli per cui queste aziende hanno applicato e stanno presentando i progetti. Le aziende erano 9, quelle iniziali che hanno partecipato a questo bando di NASA, e NASA ne ha tolte 3 al primo turno perché proprio non ci eravamo con le caratteristiche dei rover, erano fuori dagli standard, ma ne ha tolte poi successivamente altre 3 perché la qualità dei progetti era insufficiente. Fra queste ultime 3 che NASA ha tolto c'era anche la Astrobotic e la Blue Origin. Quelle invece che sono rimaste, c'è quindi le ultime 3 finaliste, diciamo, in ordine di punteggio, quindi dal più basso al più alto, c'è la Intuitive Machine con il suo Moon Racer. Ecco qui un rendering fantascientifico, tutto blu, con appunto lui si chiama Moon Racer, ma non c'è solo Intuitive Machine, cioè Intuitive Machine è l'azienda leader di un gruppo di aziende, perché per costruire un rover serve una conoscenza molto più ampia di quella che può avere un'azienda singola. Quindi chi c'è all'interno del gruppo di Intuitive Machine? C'è la AVL, di cui io non avevo mai sentito parlare, ma in realtà vedo che è una delle aziende leader al mondo per la tecnologia sull'automotive. È nata negli anni 50, ci sono varie sedi in giro, tra cui anche una a Torino, e c'è questa azienda. C'è la Boeing, c'è la Michelin per quanto riguarda le ruote, e c'è la Northrop Grumman, quindi un bel team di aziende, tanta roba. Essendo la leader, la Intuitive Machine, Moon Racer arriverà sulla Luna a bordo di un lander di Intuitive Machine, quindi un Nova D, che è il lander migliorato rispetto al Nova C, che è quello che aveva lanciato.
L'evoluzione.
L'evoluzione, esatto, grazie Ricky. Rispetto al Nova C che aveva lanciato IM-1 sulla Luna qualche mese fa. I dettagli di questi rover non li conosciamo ancora perché siamo agli inizi, è proprio la proposta di progettazione, quindi per ora dobbiamo andare con quei pochi dettagli che possiamo leggere sugli articoli e questi rendering. Quindi questo è il Moon Racer di Intuitive Machine. L'altra azienda, quindi quella con un punteggio un pochino superiore rispetto a Intuitive Machine, si chiama Lunar Outpost e il suo rover è il Lunar Dawn, quindi Alba Lunare. È un'azienda del Colorado ed è la stessa azienda che ha condotto l'esperimento MOXIE a bordo di Perseverance, che era quell'esperimento che doveva raccogliere anidride carbonica per poi trasformarla trasformarla in ossigeno fondamentalmente. Quindi è già nel mondo dell'astronautica. Il gruppo è gestito dalla Lunar Outpost, ma che stanno lavorando, insomma, quel gruppo di aziende. Fra il gruppo di aziende c'è la Lockheed Martin, c'è la General Motors, la MDA Space, che anche qui non mi era nota, ma ho visto che è un'azienda canadese che fornisce i training agli astronauti per il Canadarm 2, quindi da molti anni, e tra l'altro da poco NASA gli ha anche aggiornato il contratto, quindi ne sa già a pacchi per quanto riguarda la strumentazione robotica al di fuori della crosta terrestre. Ah, e perché c'è lei? Perché uno dei requisiti per questi rover è anche di avere un braccino robotico, come abbiamo visto per quello pressurizzato della JAXA, e per condurre esperimenti in autonomia, perché appunto anche questi rover devono poter essere utilizzati, manovrati da remoto. E questo rover monta gomme Goodyear. Mentre l'ultima azienda, un'altra informazione riguardo a questa Lunar Outpost, guardavo sul sito oggi e vedo che ha altri rover in fase di progettazione, costruzione, comunque nel suo portfolio ne ha degli altri, che non mi sembrano molto più piccolini, perché ce n'è uno, l'ultimo ad esempio, che ha una massa di 250 kg, esatto, una massa di 250 kg e può portare fino a 200 kg di payload, e effettivamente c'è un omino, perché pensavo fossero rover robotici magari per le missioni Eclipse di NASA, e invece no, c'è anche un omino, quindi non so. Comunque ha questi altri tre rover, e il primo dei tre, quindi il più piccolo, quello da 5-10 kg, con la massa più bassa, dovrebbe partire già quest'anno per andare sulla Luna con una missione di Intuitive Machine, la Intuitive Machine 2, quindi vediamo che anche fra le aziende competitrici c'è della collaborazione. Si dice competitrici? Mi piace.
Concorrenti.
Concorrenti, va bene. Mentre l'ultima azienda, o meglio, la prima azienda, quella che ha avuto un punteggio maggiore, si chiama Venturi Astrolab, e il suo rover si chiama Flex. Venturi Astrolab forse vi dice qualcosa, perché l'azienda Venturi è un'azienda famosa nella costruzione di auto elettriche, è specializzata in auto elettriche e ha deciso di proporre questo suo rover, che è già in attività terrestre da diverso tempo, nel senso che hanno già fatto vari test in diversi scenari terrestri, e è l'unica che infatti presenta una foto reale. Qui sono nel deserto, non so quale deserto, ma ci sono già due persone a bordo, due tester con pseudo tute spaziali.
Comunque sembra un vagoncino da miniera, non è per dire.
Sì, è vero. C'è anche la ruota di scorta davanti, guarda che roba. E come le altre, Venturi Astrolab è l'azienda leader di un gruppo, e le aziende al di sotto sono la Axiom Space e la Odyssey Space Research, che è una piccola azienda di Houston che però ha già lavorato con la Lockheed Martin per la capsula Orion e con SpaceX per la capsula Dragon, perché è specializzata nella progettazione di sistemi di navigazione, sistemi di guida e anche nella costruzione di test stand, quindi di piattaforme di test. E quindi, insomma, anch'essa già dentro l'ambito spaziale. E un altro dei requisiti richiesti da NASA a queste aziende è un contratto che duri 10 anni. Cosa significa? Significa che possono fornire o un rover che dura 10 anni sulla Luna, certificato, o che comunque continuino a fornire dei rover per una durata di 10 anni, quindi possono anche fornire un rover all'anno per 10 anni. Questo sta all'azienda a decidere. L'importante è che la durata totale sia di almeno una decina d'anni. E poi NASA ha anche ha anche detto che non sarà, questo rover non sarà a completo utilizzo di NASA, cioè NASA lo utilizzerà per il 75% delle potenzialità o del tempo, mentre per il resto del 25% aziende private, università, altri enti potranno rivolgersi all'azienda vincitrice per poterlo utilizzare, suppongo in modalità remota, ma magari anche con astronauti a bordo, chissà se c'è tempo e soldi a disposizione, tutto si può fare. Comunque, insomma, non sarà, NASA continua nella sua politica di non avere il monopolio su questa strumentazione. Cos'altro volevo dirvi? Che, ah sì, un'altra cosa interessante relativa a questo contratto è che NASA sceglierà una azienda. Di solito le piace avere il backup, quindi ne sceglie magari un paio, questa volta invece ha deciso di avere un'azienda sola. Sarà perché comunque c'è già il rover di JAXA sotto contratto, non lo so, comunque questa volta avremo un'azienda vincitrice sola. L'azienda vincitrice dovrà preparare e costruire, insomma, preparare in tutto il rover per Artemis 5, che attualmente è prevista per il 2030. Quindi è ancora un po' presto per fare delle previsioni, soprattutto questi render qui molto probabilmente cambieranno nel corso degli anni, come ci ha insegnato SpaceX, che nel giro di 2 anni modifica i render e sembra che cambi completamente il progetto. Vedremo chi vincerà. Domande, commenti? Vediamo in chat cosa succede. Sembra un carrello del supermercato, vero? Invece, a proposito della Dragon, che accennavo prima, Ricky ci parla del decollo sporco di 10 anni fa della Dragon CRS-3.
Sì, è una news che più che altro è un aneddoto curioso che mi è capitato di leggere su forum astronautico, quindi mi raccomando, leggete forum astronautico, che è una fonte inesauribile anche per queste, diciamo, notizie di costume, però sempre a tema astronautico. Allora, stiamo parlando del lancio della Dragon CRS-3 ed era appunto il 2014, 10 anni fa. Oggi stiamo registrando il 25 aprile 2024, quindi ne approfitto anche a tutti gli ascoltatori in diretta per farvi gli auguri per l'anniversario della liberazione. E cosa è successo in questo lancio? Se andate a rivedere le immagini del lancio che vi ripropongo fra poco, solamente per non farvi uno spoiler, è successo qualcosa di strano al momento del distacco del razzo dalla rampa, ma cerchiamo di fare un po' il punto della situazione. Cosa stava succedendo a SpaceX a quell'epoca? Siamo ancora veramente agli inizi della carriera di SpaceX, questo era solamente il 9° lancio di un Falcon 9, quindi vi ricordate SpaceX quanta fatica ha fatto per entrare prepotentemente nel mercato dei lanciatori astronautici, tant'è che se non fosse riuscita a lanciare quel mitico Falcon qualche anno prima probabilmente sarebbe andata in bancarotta in maniera irreversibile. Quindi stava iniziando ad ingranare, però chiaramente c'era molta tensione, molte aspettative da NASA, soprattutto perché questa era una missione di rifornimento verso la Stazione Spaziale Internazionale, quindi era anche una missione di alto profilo, molto molto importante. Quindi per tutta la compagine di SpaceX, Elon Musk per primo, era molto importante fare bella figura durante questo lancio. Il Falcon era ancora la versione 1.1, il Falcon 9 ha 3 versioni, la 1, la 1.1 e la Full Thrust, che è quella attualmente operativa, quindi anche lì c'era ancora evoluzione e si cercava di migliorare. Non erano ancora mai stati recuperati i primi stadi Falcon all'epoca, quindi anche questa era una desiderata, un obiettivo che si prefiggeva SpaceX e che non era ancora stato perseguito. Quindi in tutto questo clima di tensione finalmente c'è da lanciare questo rifornimento verso la ISS e inizialmente il lancio era previsto per gennaio dell'anno, quindi del 2014. Poi una perdita del liquido refrigerante sulla ISS, quindi una delle tante perdite che tra l'altro alcune ce le trasciniamo ancora oggi, aveva così stoppato per momentaneamente questa missione, però sapete che ritardare una missione anche porta non solo a dei disastri, disagi insomma alla NASA per quanto riguarda i rifornimenti, in questo caso della ISS, ma anche all'azienda, in questo caso ancora piccola come SpaceX, che doveva insomma non era come adesso che lancia 10 razzi al mese, quindi insomma un ritardo ormai dei lanci Starlink ad esempio è all'ordine del giorno. E passata questa emergenza della perdita della ISS, finalmente si poteva provare a lanciare, ma ci sono stati dei problemi tecnici stavolta alla Dragon stesso, che a SpaceX hanno preferito deferire di qualche giorno il lancio. Poi, visto che la sfiga ci vede benissimo, un incendio in una tracking station vicino al Cape Canaveral, quindi una delle stazioni di terra che serve per seguire la telemetria del razzo, soprattutto nelle prime fasi di volo, era così momentaneamente fuori uso a causa di questi incendi, quindi si è dovuto aspettare che la risistemassero, che la sostituissero. Finalmente il 14 aprile c'è il giorno del lancio. A meno di un'ora, scrub, per un problema ad una valvola dell'elio del dispositivo di separazione dei due stadi, quindi SpaceX ha preferito fare uno scrub. Quindi una serie di ritardi lunghissimi, una lunga attesa. Al posto, seduto come flight director, c'era un certo Ricky Lim, che era all'epoca 33enne a SpaceX, lo vedete tuttora, che molti del personale sono giovanissimi, quindi rapportate anche questa cosa a 10 anni fa, quindi anche questo ragazzo abbastanza sotto pressione per questa cosa. Finalmente il 18, dopo lo scrub di 4 giorni prima per il problema al sistema di staging, sembra il giorno buono per lanciare. Però cosa succede? Già da prima di caricare il propellente del razzo iniziano a guardare la telemetria dei sistemi di terra e vedono che c'è una perdita d'ossigeno. L'ossigeno sapete che è uno dei due componenti che serve come propellente del razzo. Per quanto riguarda il Falcon 9 stiamo parlando dell'RP1 e dell'ossigeno, e quindi una delle linee dell'ossigeno nel segmento di terra in corrispondenza ad una giuntura dava una perdita di pressione, sicuramente una perdita, però una perdita non tanto così copiosa. Quindi gli ingegneri si iniziano già a interrogare: ma cosa facciamo? Lanciamo? Non lanciamo? Quali sono i rischi? I rischi sono che se l'ossigeno inizia a fuoriuscire in maniera più preponderante, anche se non, ripeto, non era una perdita per quanto riguarda il razzo, ma i sistemi di terra, magari si possono creare delle sacche d'ossigeno vicino ai motori. L'ossigeno è molto molto infiammabile, quindi c'è il rischio di esplosione. Oppure anche semplicemente il gocciolamento dell'ossigeno, che vi ricordiamo in questo caso è criogenico, quindi è super raffreddato, il gocciolamento di questo liquido molto molto freddo su delle linee di alimentazione adiacenti potrebbero ghiacciare di conseguenza le altre linee, che magari non sono dimensionate per portare dei liquidi criogenici ma servono ad altro, quindi potrebbero danneggiare fisicamente queste linee di comunicazione con razzo, e quindi potrebbe essere pericoloso. Però agli ingegneri è venuta un'idea, visto che sapevano bene dove era questa perdita, anche se non sapevano bene quanto fosse, comunque era minima, hanno detto: ma perché non utilizziamo il sistema FireX per tamponare la perdita? Allora, il sistema FireX non è il sistema che serve per fare l'allagamento della rampa di lancio durante il decollo, per fare soppressione acustica e quindi per proteggere il razzo da eventuali riverberi acustici che potrebbero danneggiarlo, ma le rampe, in questo caso stiamo parlando nella rampa di lancio di SpaceX, ha questo sistema antincendio che solitamente viene utilizzato dopo il decollo, se magari si sta sviluppando qualche incendio residuo sulla rampa di lancio. Quindi non sempre viene utilizzato, ma solo se si sviluppa qualche incendio. Questo sistema ha diverse bocchette, immaginate gli irrigatori per giardino, insomma qualcosa un po' più grande, ma non neanche poi così tanto. Così hanno pensato: ma perché non accendiamo uno spruzzino di questo sistema, che è posizionato molto vicino a questo punto della perdita? Buttiamo dell'acqua su questo tubo, l'ossigeno è freddo, ghiaccia l'acqua e l'acqua fa da tappo. Ci pensano un po', iniziano ad accendere questo spruzzino, però avevano non tanti livelli di regolazione di acqua per questo spruzzino, quindi non sapevano nemmeno loro quanta acqua ne stava uscendo, loro l'avevano messo al minimo, però non si aveva un'idea precisa, però notano che effettivamente la perdita inizia a rientrare, quindi continuano a spruzzare acqua su questo tubo. Però era chiaro che dell'acqua pian piano si andava accumulando e sarebbe finita nella flame trench, quindi nella fossa che c'è sotto al razzo, che sapete bene che serve per far defluire in maniera controllata i fumi di scarico del razzo e allontanarli dalla rampa di lancio. Quindi normalmente la flame trench si bagna, si inonda sia per il sistema di allagamento, ma non... Con questa cosa non sapevano quanta acqua sarebbe andata a finire in questa flame trench, anche perché il processo di tamponamento della perdita era iniziato ben prima, qualche ora prima anche del caricamento stesso del razzo nel propellente. Quindi così col senno di poi si stima che diverse migliaia di litri di acqua siano finite nella flame trench e che l'abbia pian piano riempita di fatto. Quindi hanno deciso comunque di lanciare e se state guardando la diretta, provo a mettere il video in primo piano, si vede questo schizzo d'acqua incredibile che sporca tutto il booster, che tra l'altro era nuovo di zecca, quindi di un bel bianco candido. Invece se voi lo guardate subito dopo che si stacca dalla rampa di lancio, sembra quasi un booster usato. Invece no, c'è questo pennacchio di acqua sporca che inonda il razzo, ma il razzo parte. Tanti giornalisti se ne sono accorti di questa cosa qui, tanti addetti ai lavori, tant'è che in conferenza stampa subito dopo hanno iniziato a chiedere a Elon Musk come mai c'è stato questo pennacchio di acqua. Elon Musk ha insomma un po' evaso la domanda dicendo sì abbiamo lanciato e il razzo l'abbiamo un po' spruzzato d'acqua, ma niente di che. Ma in realtà la storia che sta dietro a questo lancio sporco, come ho chiamato la news, è proprio questo workaround, questa idea di tamponare questa perdita d'ossigeno con dell'acqua, però l'acqua fluendo nella flame trench si è intrisa di detriti e di fuligine dei lanci precedenti, perché la flame trench chiaramente è già stata utilizzata altre volte, quindi era annerita nelle pareti per i lanci precedenti, quindi l'acqua è diventata sporca e ha schizzato in alto verso il razzo. Quindi diciamo che questo booster è stato così, ha avuto è stato battezzato due volte, perché è stato battezzato al lancio, ma come vi dicevo prima erano i primissimi tentativi di recupero di booster. Anzi, questo qui è stato il primo booster che hanno provato a fare rientrare in maniera controllata, cioè senza droneship, più o meno quello che stanno facendo adesso con Starship, con gli FT, cioè l'hanno fatto rientrare in maniera controllata e adagiarsi dolcemente sull'oceano, per poi quello che sarà diventerà da primi il lancio, il rientro su una landing zone e poi dopo su una dropship. Quindi è stato un doppio battesimo per questo razzo.
Questo era un lavoro sporco, ma qualcuno doveva
farlo. Non lo doveva fare.
Ho visto passare un articolo con questa foto, dopo non mi sono fermata a leggere, ma tutta l'indagine, diciamo, è uscita in questi giorni o si sapeva già e visto che cadeva il decimo anno l'hanno tirata fuori? Boh,
non ho idea. L'articolo è recente, perché quello che ho visto linkato su forum astronautico, tra l'altro, è un articolo di Eric Berger, che scrive tantissimo per Astronautica e Company, e l'ha fatto uscire proprio il 18 di aprile per farla chiusa di 10 anni. Quindi magari l'indagine era già stata conclusa e si sapeva, però magari non avevo mai notato l'aneddoto raccontato dall'inizio alla fine, perché lui poi è andato anche a intervistare lo stesso Ricky, quindi questo flight director che gli ha raccontato magari anche qualche retroscena. Il fatto che subito dopo il lancio lui chiaramente stava guardando la telemetria del razzo per vedere che tutto funzionasse a dovere, però in controllo c'era anche Elon Musk e gli fa: ma cos'è quella cosa lì, perché se n'era accorto? E lui fa: no, perché abbiamo usato l'acqua del Fire Expert per la perdita.
Conoscendo Musk, o gli ha dato un aumento, l'ha fatto salire di livello, o l'ha licenziato 2 minuti dopo. Va bene, quindi Ricky ha scovato questo articolo sul forum astronautico. Come vi diceva lui, andate a dare un'occhiata a forum astronautico e partecipate alle discussioni. Ovviamente la registrazione è gratuita cioè mettete il vostro nickname, la vostra password e potete partecipare a tutte le conversazioni che facciamo su tutte le ultime novità in ambito spaziale. In Forum Astronautico lavorano un sacco, cioè lavorano, scrivono anche un sacco i nostri articolisti, dove però il loro lavoro principale è scrivere su astronautinews.it, che è il portale di notizie. Se non volete chiacchierare con la gente, potrete semplicemente andare a leggere le notizie scritte dai nostri articolisti, e due di queste notizie ci hanno aiutato questa sera, sia me che Paolo, a portarvi la news del podcast. Io mi sono ispirata a un, cioè vi ho raccontato l'articolo di Simone Montrasio, Artemis, ecco i nuovi rover lunari, mentre Paolo ha preso come spunto l'articolo di Luca Frigerio, la NASA conferma la missione Dragonfly. Quindi potete venire sul forum, leggere Astronauti News, abbiamo un canale Twitter, un canale su Mastodon, abbiamo Facebook, la pagina Facebook di Astronauticast. E esatto, quindi queste sono tutte le realtà, però il primo punto dove vi diciamo di approdare, vi consigliamo di approdare, è proprio Forum Astronautico, perché così vedete anche come scoviamo le news, tutti i ragionamenti che ci facciamo poi dietro, e così è anche più divertente, diciamo, di leggere un singolo articolo. Se invece volete leggere solo una notizia, allora astronautinews.it. quindi ringraziamo un sacco i nostri articolisti, ringraziamo chi viene sul forum ad aggiornarci sulle ultime novità, e se vi piace particolarmente quello che scrivono gli articolisti o qualche post in particolare di Forum Astronautico, potete condividerlo sulla piattaforma che più vi piace. Appunto, noi siamo principalmente su X, Facebook e Mastodon, però potete condividere ovunque voi siate. E se vi piace molto molto quello che facciamo, potete anche farci delle donazioni, perché ricordiamo che ISA è un'associazione non a scopo di lucro, quindi tutte le donazioni che ci fate vengono utilizzate per sostenere le spese vive che abbiamo, quindi il portale di streaming con cui facciamo il podcast, le spese per i server per raccogliere tutti i materiali che abbiamo sul forum, insomma eventuali microfoni, eventuali connessioni internet quando non vanno proprio così fluidamente. Sto scherzando. Comunque, esatto, non siamo un'associazione a scopo di lucro, quindi potete farci delle donazioni. Se la donazione è uguale o superiore a 15 euro, giusto? Avevamo detto 15 euro, ricevete anche la tessera ISA che proponiamo ogni anno con un design diverso, quindi è bello anche raccoglierle. È una tessera che non vi dà diritto a niente, né a sconti né a niente, perché non vendiamo niente, non essendo a scopo di lucro, e tutti i nostri servizi sono senza pubblicità. Infatti, se ci fate caso, anche Astronauti News, il portale di notizie, è senza pubblicità, il forum tanto quanto, il podcast uguale. E se volete, insomma, con questa donazione da 15 euro una tantum, vi mandiamo una tesserina. La tesserina di quest'anno, vediamo se la trovo in velocità, eccola qui. Aspetta, facciamo, ecco, quella ero io. Questa è la tesserina di quest'anno, del 2024, con la capsula Orion. Poi verso fine anno decidiamo invece la grafica per quella dell'anno prossimo. Fatta la questua.
Vorrei dire una cosa io, un ultimo ringraziamento prima di lasciarti la parola, lo vorrei fare pubblicamente. Io vorrei ringraziare Paolo e Matto, perché hanno tenuto in piedi il podcast in due per tre puntate, e non è per niente una cosa semplice, quindi io vi ringrazio pubblicamente. Grazie ragazzi.
Sì. Grazie a voi, ma vi ricordo che voi lo avete tenuto in piedi per un anno quando sono mancato io l'anno scorso, quindi tre settimane non è che sia poi tutto questo sforzo.
E a questo proposito, Matto,
mi unisco ai ringraziamenti di Paolo, è veramente grazie a voi.
A questo proposito, Matto, visto che siete stati così bravi, se vuoi possiamo dividerci le presentazioni, lo ostaggio della puntata anche con te.
Una puntata in ostaggio.
Speriamo che non sia ostaggio della connessione.
Andiamo invece adesso ad ascoltare Paolo con le sue storie di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
In questi anni stiamo seguendo le attività di Axiom, un'azienda spaziale privata americana che controlla, che gestisce delle missioni spaziali verso, con equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale per conto di diversi clienti che possono essere anche agenzie spaziali come la NASA. Ma questi ruoli si sono curiosamente invertiti per alcune missioni del programma Space Shuttle tra la fine degli anni 80 l'inizio degli anni 90, in cui per le prime e uniche volte ci furono delle nazioni diverse dalla Russia e dagli Stati Uniti a controllare una missione spaziale. Ci furono due nazioni che controllarono in tutto tre missioni spaziali. La prima fu STS-61A del programma Shuttle, lanciata nell'ottobre del 1985 a bordo della navetta spaziale Challenger. Questa missione ebbe anche la denominazione Spacelab D1, che ci dice qualcosa in più su chi controllò questa missione. Questa missione infatti si chiamò anche Deutschland 1, cioè Germania 1, perché in questa missione la Germania ebbe un ruolo primario nel finanziamento e nella gestione. Durante STS-61A la NASA si occupò soltanto di controllare la navetta spaziale, di gestire le operazioni della navetta spaziale, mentre tutta la conduzione scientifica e quindi l'obiettivo primario della missione venne presa in carico e condotta dalla Germania, che era il principale finanziatore della missione. Quindi, per quanto riguarda gli aspetti tecnici dello shuttle, come sempre venne controllato da Houston, ma questa volta nell'allora Repubblica Federale Tedesca venne preparato il centro di controllo di Oberpfaffenhofen presso Monaco di Baviera, in cui 24 ore su 24, su più turni, vennero gestiti tutti gli aspetti scientifici. Quali furono gli aspetti scientifici? Nella stiva della navetta Challenger venne montato una serie di componenti Spacelab nella configurazione che prevedeva il laboratorio Spacelab vero e proprio, cioè l'ambiente di laboratorio pressurizzato per le attività degli astronauti, e una serie di carichi anche nella stiva del Challenger e una parte anche nel mid-deck, nel ponte inferiore, nel ponte di mezzo. Durante il corso di STS-61A venne messo anche in orbita un satellite non legato direttamente a queste attività tedesche. Quindi dicevamo una missione scientifica voluta, finanziata e controllata dalla Germania. L'equipaggio di STS-61A era composto da 8 astronauti e qui ci fu un record, perché per la prima e l'unica volta 8 astronauti volarono nello stesso veicolo spaziale dal lancio al rientro. Un solo veicolo spaziale non ha mai più trasportato 8 astronauti in una volta sola. E per dimostrare, per accentuare questo carattere tedesco e europeo della missione, tra gli 8 membri dell'equipaggio 2 erano astronauti tedeschi, Reinhard Führer ed Ernst Messerschmitt, e un terzo era europeo, era l'olandese Wubbe Ockels, che fu il primo olandese a volare nello spazio. Durante la prima settimana, quindi la settimana di durata di questa missione, vennero condotti 24 ore su 24 su più turni, sia tra gli astronauti sullo shuttle, sia tra i controllori di volo a Oberpfaffenhofen a terra, per sfruttare al meglio questo laboratorio scientifico in cui vennero condotti esperimenti, decine di esperimenti in molte discipline scientifiche. Tra la scienza dei materiali, le discipline biologiche, la fisica, la chimica e molte altre. La missione STS-61A fu l'ultimo volo compiuto con successo dalla navetta Challenger che l'anno dopo venne distrutta nell'incidente del gennaio del 1986. La seconda missione di questo tipo, ci fu un seguito di STS-61A, quindi di Deutschland 1, e nella missione successiva, sempre dello stesso programma, finanziato e controllato dalla Germania con le stesse modalità, venne lanciato nell'aprile del 1993 la missione STS-55, denominata anche Deutschland 2, quindi il seguito di questa missione, con un programma simile per completare ed ampliare gli esperimenti iniziati nella missione precedente, questa volta con un equipaggio a bordo della navetta Columbia, composto da 7 astronauti, di cui 2 ancora tedeschi, quindi Ulrich Walter e Hans Schlegel. Ma mentre la missione Deutschland 1 venne condotta dalla Repubblica Federale di Germania, quindi stiamo parlando del 1985, c'erano ancora le due Germanie, la successiva, quindi Deutschland 2, fu la prima condotta dopo la riunificazione della Germania, quindi dal soggetto politico nazionale attuale che ancora esiste appunto dopo la riunificazione delle Germanie. Ebbe anche una grande importanza dal punto di vista politico, storico e nazionale questa missione. Tra le due missioni tedesche ce ne fu una terza in cui un'altra nazione, questa volta il Giappone, prese il controllo delle attività scientifiche dello shuttle con modalità simile, una missione gestita dall'allora NASDA, cioè il predecessore dell'attuale Agenzia Spaziale Giapponese, la JAXA. La missione, stiamo parlando di STS-47, che venne lanciata nel settembre del 1992. Ancora una missione Space Lab, ma questa volta con il completo controllo giapponese. Fu un'occasione in cui volò nello spazio il primo astronauta giapponese, che si chiamava Mamoru Mori, e che fu il rappresentante, quindi nell'equipaggio ancora di 7 astronauti del Giappone, che sponsorizzò questa missione, ancora fornendo il contributo economico finanziario maggiore e il controllo delle attività scientifiche. Ma questa volta STS-47, denominata anche Space Lab J per sottolineare l'intervento del Giappone, ebbe un carattere maggiormente internazionale. Anche Deutschland 2 aveva allargato la base di collaborazione all'ESA, quindi all'Agenzia Spaziale Europea, e anche a singole nazioni come la Francia. Durante STS-47 presero parte a questa missione con ruoli diversi una dozzina di nazione. E ci sono anche una serie di curiosità per quanto riguarda l'equipaggio di STS-47. Tra l'altro, nell'equipaggio di STS-47 di STS 61A, quindi la prima tedesca, aveva volato anche Guyon Bluford, un astronauta afroamericano che in questa missione compì il secondo volo nello spazio, quindi diventò il primo afroamericano a volare due volte nello spazio. Durante STS 47, quindi la missione controllata dal Giappone, volò per la prima volta nello spazio Mae Jemison, quindi un'astronauta afroamericana che fu la prima donna afroamericana a volare nello spazio, quindi nel 1992. E c'è anche una curiosità così di costume, se vogliamo, perché per la prima e unica volta nella storia delle missioni con equipaggio volarono a bordo di STS 47, quindi fecero una missione insieme, una coppia, marito e moglie, cioè due astronauti della NASA, Mark Lee e John Davis, che volarono nello spazio malgrado le norme della NASA che impedivano che dei coniugi potessero volare nella stessa missione. Ma questa volta il loro stato di unione in matrimonio venne reso noto tardi, la NASA lo seppe in ritardo e era troppo avanzata la preparazione della missione, quindi si decise di farli volare comunque. Nel corso di queste tre missioni, quindi, la NASA si limitò a fornire dei servizi di trasporto, lasciando il controllo della parte sostanziale di ciascuna missione, quindi delle attività scientifiche, a delle nazioni diverse. In queste occasioni vennero raccolti importanti dati scientifici, ma queste missioni ebbero anche valore di preparazione alla collaborazione e alla cooperazione internazionale, che poi si sarebbe rivelata particolarmente importante nel programma della Stazione Spaziale Internazionale. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
I coniugi che hanno fregato la NASA. Grazie Paolo per questi aneddoti sempre molto interessanti. C'è Valerie che dice, per quanto riguarda le 8 persone a bordo, dobbiamo sperare adesso per superare il record in Starship, probabilmente, perché tipo anche la Dragon ne può aspettare al massimo 7. Chissà, chissà. Invece adesso passiamo ai link della settimana. Io ne ho un paio. Ho visto passare sulle pagine di ESA questo tour virtuale in 3D del centro di ESTEC. ESTEC è il centro più grande europeo per il test dei satelliti. Ovviamente i satelliti, prima che vadano nello spazio con quello che costano, bisogna testarli in maniera da essere molto, non dico sicuri, ma avere una buona percentuale di sicurezza che quando vadano nello spazio funzionino. Quindi in Olanda, nei Paesi Bassi, scusate, a Noordwijk, c'è questo centro spaziale che ogni anno fa gli Open Day, il famoso ESTEC, di cui vi parlo una volta ogni tanto e che vi esorto ad andare se avete possibilità, insomma, durante gli Open Day. E ha una serie di laboratori che si possono adesso visitare virtualmente con una ricostruzione 3D proposta dall'ESA. Molto bella, perché si può entrare in ogni stanza e appunto in ogni stanza c'è questa ricostruzione grafica. Questo ad esempio è il laboratorio Maxwell e insomma già dalle pareti si vede che è quello dove vengono testati i satelliti per quanto riguarda il suono, quindi che non ci siano riverberi per le antenne, l'elettromagnetismo.
È dove dovremmo registrare noi il podcast.
Bravo, è dove dovremmo registrare noi il podcast. Esatto. E per esempio in questo ambiente abbiamo la ID informazioni, che appunto ci spiega che cos'è questa facility, compatibilità elettromagnetica, elettrostatica e cose del genere. C'è anche una visuale 360 gradi che è realistica, esatto, è una foto un'immagine
oppure possiamo registrare
reale.
Il nostro primo album.
Esatto.
Mi sembra un rendering anche quello che hai fatto vedere.
No, questo è vero. Questo è vero. Te lo faccio vedere dopo in un altro... Aspetta, in un'altra sala. Cosa possiamo andare a vedere? Tipo Rosetta, vediamo se ce l'abbiamo qui. Eccolo qui, 360 gradi. Clicchiamo. Vedi, questo è vero.
Questo sì.
E la cosa bella è proprio questa, che si può entrare virtualmente sia come rendering ma anche a volte come foto reale. La cosa non tanto bella è che, ad esempio, in questa stanza, Rosetta, non c'è la I, cioè non c'è la spiegazione. E quindi, bello, mi guardo intorno, ma non posso cliccare, non posso andare avanti e indietro. Poi è, certo, uno se lo va a leggere su internet, ci mancherebbe. Però, ecco, è un lavorone bellissimo. Una qualche informazione in più mi sarebbe piaciuta. Comunque, complimenti ad ESA, questi sono i lavori che ci piacciono, i lavori di comunicazione che ci piacciono un sacco. Poi da un laboratorio all'altro si può andare, vedete così, anche qui c'è il 360 gradi. Insomma, ecco, vi lascio il link. Qua invece dove lo dobbiamo ascoltare il podcast, cosa sono? Subwoofer.
Quella sala groviera, perché vedi che ci sono i buchi.
Sì. Vi lascio il link nelle note dell'episodio. L'altro link che invece vi volevo fornire questa sera è il sito della Venturi Astrolab, quindi del rover lunare, quello che ha avuto il maggior punteggio su NASA, perché è il sito migliore rispetto a tutti e tre, proprio perché questo è un rover che hanno già testato, quindi ci sono video, ci sono fotografie, ci sono informazioni su come funziona, molto dettagliato. Quindi questo ve lo lascio, invece gli altri due...
Tra l'altro, se non ci state seguendo nella diretta, questo è l'unico rover tra i tre proposti, direi, in cui gli astronauti sono in piedi. Mi sembra,
bravo.
Perché gli altri due no.
Aspetta, fammi vedere, qua c'è il video.
Sì, perché l'ho visto adesso, che si è visto per un attimo...
Su questa,
chiaramente su se questo è il design definitivo, ovviamente,
beh, certo.
A grandi linee, però vabbè, ci sta, nel senso che...
Ah sì, guarda. Sì. Ok, anche questo ve lo lascio nelle note dell'episodio. Invece il prossimo link ce lo presenta il Matto.
Esatto, eccomi qua. Allora, vi parlo della graduation ceremony dell'ultima classe di astronauti di ESA, quindi dei 5 astronauti ufficiali nominati dall'Agenzia Spaziale Europea. Sono Sofia Denot della Francia, Pablo Álvarez Fernández della Spagna, Rosemary Coogan del Regno Unito, Raphaël Liégeois del Belgio e Marco Sieber della Svizzera. E come special guest di questa cerimonia, il link della settimana è l'evento e alcuni highlights del loro addestramento. E c'era Catherine Bennell-Pegg, che è un'astronauta dell'Agenzia Spaziale Australiana, candidata astronauta, ora ufficialmente astronauta, e che si è unita al gruppo di astronauti europei per fare per l'addestramento e per raggiungere, diciamo, questo titolo. E, due cose veloci su quello che hanno fatto. Allora, per chi non sapesse, il gruppo è stato selezionato nel 2022, quindi abbiamo 2 anni classici di addestramento che sono che è iniziato circa 6-7 mesi dopo ed è terminato appunto recentemente. Hanno iniziato prima nel centro europeo dell'ESA a LEAC, all'European Center for Astronauts, e poi hanno girato un po' tutte le località del mondo. Come sappiamo, ESA non ha solo selezionato i 5 astronauti ufficiali, ma ce ne sono stati anche 12 di riserva, e non c'è stata la cerimonia per loro perché non sono effettivamente addestrati alla pari degli altri 5, quindi vengono addestrati solo in caso di presenza di missioni interessanti, come per esempio era stato il caso di Marcus Wundt, lo svedese che aveva volato su Axiom 3 a gennaio di quest'anno, quindi ecco, tra i 12 membri del gruppo di riserva c'è anche, ci sono i due italiani, Antea Comellini e l'altro ragazzo non me lo ricordo, però sappiamo che abbiamo due italiani nel caso ci fosse decisione da parte dell'Agenzia Spaziale Italiana o di un'azienda a sponsorizzare il volo, ecco, ci sarà la possibilità di vedere qualche italiano in orbita. Quindi nel link nelle note trovate la cerimonia e tutti i vari addestramenti che hanno fatto.
Invece poi l'ultimo link di questa settimana è un Ricky che ci invita a spendere dei soldi, mi pare di aver capito, vero?
Sì, Andrea Patassa sì. È l'altro italiano nelle riserve degli astronauti dell'ultima classe che sono gli Hoppers, tra l'altro, come nomignolo di classe di addestramento. Come sempre sono io a farvi spendere dei soldi, nel senso che vi segnalo l'ennesima uscita della Lego, questa volta parliamo del set 10341 e niente poco di meno è che è dedicato ad Artemis, in particolare c'è Artemis che l'SLS in versione block 1, anche se volessimo fare i pignoli l'upper stage è un po' un mezzo ibrido, dentro c'è anche Orion che però ha i pannelli solari che sono... i pannelli fotovoltaici che non sono ripiegabili, però adesso questi sono dettagli. È il classico modello, è alto circa 70 cm, sì, c'è insieme al razzo anche la Mobile Launch Platform che ha anche i vari, così stilizzati, i vari bocchettoni di rifornimento e anche l'access arm per la crew, quindi potete svincolare il razzo completamente, potete staccare i due booster, potete separare il core stage dalla parte superiore del razzo e come vi ho fatto vedere prima c'è anche una piccola Orion con tanto di targa commemorativa, come ad esempio era successo per il modello del Saturn 5 o dello Shuttle, quindi buon divertimento e buoni acquisti. Non Astronauticast e ISA non hanno nessuna affiliazione con Lego, però il modello è talmente carino che mi sembra giusto segnalarmelo.
Grazie Ricky, proprio grazie, maledetto, perché a giugno poi arriverà la tredicesima, vero? Invece adesso il matto ci fa il recapino della settimana appena trascorsa. Che cosa è successo nel mondo astronautico, matto, che noi eravamo via?
Ma allora, diciamo che le ultime due settimane sono state un po' spente, nel senso che non c'è stato nulla di particolare anche la settimana scorsa quando voi non c'eravate, neanche nelle altre passate. Questa settimana ci sono stati 5 lanci orbitali, tutti di successo, e diciamo che 2 su 5 erano i nostri ormai comunissimi e sempre presenti Starlink, il gruppo 652 e il gruppo 653. A questo, e ormai come aveva detto anche Musk un paio di settimane fa presentando gli aggiornamenti su Starship, SpaceX e la Cina lanciano praticamente tutto quello che c'è da lanciare. L'altro lancio è stato un lunga marcia 2D con un satellite Yaogan 4202 e un lunga marcia 2F/G con la Shenzhou 18, che è diciamo forse l'highlight della settimana. Shenzhou 18, che è una missione con equipaggio lanciata oggi alle 14:59 con 3 membri a bordo, Ye Guangfu, Kong Li e Guangsu Li. Io spero di averli pronunciati come al solito correttamente. Ho provato a cercare delle informazioni sul docking con la CSS, quindi la Chinese Space Station. Non ho trovato nulla, magari in agenda dopo quando ne parliamo c'è scritto qualcosa.
Io in teoria ce l'avevo per oggi alle 8:30 di sera, quindi dopo 6 ore di volo, però ho guardato anche alle 9 prima di accendere il podcast e non ho visto conferme, però essendo cinese magari ci danno conferma più avanti.
Può essere, può essere. E quindi ecco, questo è stato l'highlight della settimana, insieme a il quinto volo che era Electron, è stato il 23 aprile, Beginning of the Swarm, con il satellite Neon Sat 1 e ACS-3, cioè Advanced Composite Solar Sail System, una vela solare di NASA che utilizza materiali compositi o una combinazione particolare di alcuni materiali con diverse proprietà, che è stata rilasciata da un CubeSat, quindi da uno spazio molto piccolo, rilasciare una vela solare, quindi con una superficie molto grande, per avanzare nello sviluppo della tecnologia delle vele solari. Non ho altro da segnalarvi se non dirvi che forse ci siamo, ve l'avevo detto già la settimana scorsa che ci si avvicina sempre di più alla data del 7 di maggio alle 4:34 di mattina con Starliner One, quindi il volo di prova della capsula di Boeing con equipaggio. Abbiamo fatto già il volo di test senza equipaggio, adesso c'è il volo con equipaggio ma sempre di test. È iniziata la quarantena di Barry Wilmore e Sunita Williams, quindi sappiamo che se inizia la quarantena forse il lancio comincia a essere sempre più vicino e ufficiale. Basta, null'altro in questa settimana un po' spenta. Lascio a te la parola vero per quello che verrà.
Allora, quello che verrà, dunque, quello che sta avvenendo o che forse è avvenuto da poco è la conclusione dell'attività extraveicolare 62 russa, perché Oleg Kononenko e Nikolai Chub oggi alle 17 più o meno, ora italiana, e sono usciti dalla stazione spaziale per andare a fare dei lavori all'esterno di Nauka e di Poisk. Prima del podcast, quindi prima delle 21:30, leggevo su X che erano tornati verso il portello per la conclusione dell'attività extraveicolare, quindi doveva durare 6 ore e mezza, ma credo sia durata a questo punto molto meno. Poi adesso vediamo se ho delle informazioni. No, vabbè, aggiornerò l'agenda comunque dopo il podcast. Ma non ci sono stati problemi da quello che ho visto, cioè è durata meno perché probabilmente hanno finito prima e hanno lavorato molto bene. Invece domani 26 aprile 2024 è il compleanno di Samantha Cristoforetti, tanti auguri Samantha. Mentre sabato 27 ci sarà il distacco della Cargo Dragon CRS-30, il distacco dalla stazione spaziale, si sgancia da il PMA-3 del modulo Harmony. E lo splashdown avverrà poi domenica 28, non so ancora l'orario, magari domani aggiornano gli orari, si aggiornano anche sul forum e li aggiornerò in agenda. Domenica c'è un lancio, no, pensavo fossero Starlink perché ho letto lancio Falcon 9, invece no, sono due satelliti Galileo, alle 2:34 di notte. Sono appunto i satelliti Galileo per il posizionamento e la navigazione satellitare e lanciano dal 39A. Mentre alla sera, esatto, c'è un lancio Starlink, figuriamoci se non c'era, alle 6:54, questo domenica sera, domenica 28 sera alle 23:50. Per la settimana prossima invece che cosa segnaliamo? Segnaliamo c'è il redocking della Crew 8, quindi a bordo della Dragon con l'equipaggio di Crew 8, quindi Matthew Dominic, Mike Barratt, Jeanette Epps e Alex Grebionkin, alle 13:45 di martedì 30 si sganceranno dal portello al quale sono la Dragon è attraccata attualmente, quindi da quello frontale di Harmony, il PMA2 IDA-F, IDA frontale, e per andare a riattraccare a quello superiore, il PMA3 IDA-Zenith, quindi quello che guarda allo Zenith. Perché tutto ciò? Perché, come diceva il matto, a breve dovrebbe lanciare il CST-100, lo Starliner, e sappiamo che per i primi lanci è sempre meglio attraccare frontalmente, quindi devono lasciare libero il portello per l'arrivo di Butch Wilmore e di Sunita Williams. Perché attraccare frontalmente? Perché è più facile fondamentalmente. Se attracchi frontalmente devi accendere i motori, cioè guidare in una sola direzione, se invece attracchi allo Zenith devi, oltre che seguire la stazione spaziale in una direzione, devi anche abbassarti, quindi hai la guida in due direzioni. E per il primo volo si preferisce sempre attraccare il portello frontale. È bello anche vedere comunque il redocking di una Dragon. Ci mettono, mi ricordo che quando l'aveva fatto Luca Parmitano ci aveva impiegato mi pare una quarantina di minuti, fra mezz'ora e 40 minuti, quindi potrete vedere l'entrata di tutto l'equipaggio all'interno della Dragon, perché devono essere tutti all'interno della Dragon quando si muove quella navetta, perché nel caso ci fossero problemi e dovessero rientrare, rientra tutto l'equipaggio che è arrivato a bordo di quella Dragon. E lo sgancio, quindi il distacco della Dragon, il suo riposizionamento e il riattracco all'altro portellone. Per mercoledì 1 maggio, festa del lavoro, abbiamo un contatto Aris alle 2 del pomeriggio, se rimane così com'è, perché vedo che ultimamente ci sono delle modifiche in corso d'opera, quindi da qui a 2 giorni diciamo possiamo essere abbastanza sicuri, oltre potrebbero modificarsi gli orari oppure l'astronauta incaricato per fare il contatto con la tale scuola. E quindi il 1 maggio c'è un contatto Aris alle 2 con la scuola, il Centennial Campus Magnet Middle School del North Carolina, quindi non lo possiamo ascoltare direttamente, ma c'è il video in agenda, trovate anche il link al video di YouTube. E l'astronauta incaricato è Matthew Dominic. Mentre giovedì 2, niente, c'è un Falcon 9 con degli Starlink alle 2 di notte, quindi ci rivedremo poi noi alle 21.30 con Astronauticast, con la puntata 28, esatto. Bene, se non avete commenti, domande, vediamo se in chat c'è qualcosa di particolare. Saluti dalla Slovenia, saluti Bostian anche a te. Iniziamo a ritirare le nostre grid fin per darvi appuntamento poi alla settimana prossima. Vi saluta Veronica da Verona, innanzitutto, da Padova.
Da Padova vi saluta Matto, salutando anche chi si è aggiunto, i nuovi ascoltatori di Astronauticast, a giovedì.
Da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
E dall'Unione Terre d'Argine.
Ciao a tutti da Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine.
Vi ringrazio anch'io per averci seguito per questa puntata e per le puntate precedenti, e speriamo di rivederci giovedì prossimo. Un saluto a tutti e ad Astra!